Japan Body Perform Live al PAC di Milano, resistenza e resilienza nell'arte contemporanea giapponese. La città dei rider, uno sguardo in movimento trasforma l'idea di città. L'incanto di 5 capolavori nel complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Ancora poche lune, la risposta di Capo Siato, il grande capo indiano, un libro d'artista. E ancora Diario dal fronte, un libro e una mostra raccontano il prezioso lavoro di un grande fotoreporter, Livio Senigallesi. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare.
どんどん変わってきてるんですけども、毎回やはりテクノロジーと
Il tema stanno cambiando col tempo, però ci piacerebbe esprimere qualcosa della sezione della nostra società tra rapporto della tecnologia e nostro corpo umano.
Quello che avete sentito è Dump Type, del collettivo di artisti che lavora sulla relazione del corpo con l'ambiente, la società, la tecnologia. Sono 17 gli artisti nella collettiva al PAC di Milano, che parte da un segmento di arte degli anni 60 con un video di una performance storica di Yoko Ono dello storico gruppo Gutai, per proseguire poi con artisti contemporanei. Sono 9 donne, 7 uomini fino ai giorni nostri. Allora, parte dal contesto politico, sociale degli ultimi 20 anni. Il Giappone ha visto terremoti, attentati, lo tsunami, Fukushima. E in questa mostra vediamo fotografie, video, installazioni che rivelano lo spirito politico e sociale di un'epoca attraverso appunto l'arte. Allora, il PAC dopo Cuba, Brasile, Africa, Australia continua a esplorare vari paesi. Diego Sileo è il conservatore al PAC.
Allora, l'esordio è con la storia dell'arte, perché qui siamo davanti a un video di Yoko Ono, Diego Sileo.
Sì, la mostra si apre con una sezione storica che vede protagonisti Yoko Ono, Shiraga, Tanaka, che sono stati quindi coloro che hanno ispirato il tema di questa mostra, cioè vale a dire l'uso del corpo nell'arte contemporanea giapponese.
Quindi la performance
in maniera ovviamente differente. Quello che ha influenzato Yoko Ono con la sua celebre performance Cat Piece, e ciò che invece Shiraga con le sue azioni performative dipingendo con i piedi ha ovviamente influenzato le altre generazioni successive. Quindi una prima sala dedicata alla storia dell'arte contemporanea giapponese.
Questo video di quando è? Degli anni?
Degli anni 60, del 64. Lei torna in Giappone dopo 10 anni negli Stati Uniti, dopo aver aderito al gruppo Fluxus, e rifà in Giappone la sua celebre performance, dove rimane seduta immobile e lascia che gli spettatori, i partecipanti dell'azione, inizino a tagliare gli abiti, E lei rimane impassibile tutto il tempo.
E il significato?
Era dare la possibilità ai partecipanti, agli spettatori, di entrare a far parte dell'azione performativa, addirittura andando quindi anche a cambiare gli aspetti che lei aveva previsto, che lei aveva programmato. E vorrei specificare che siamo quindi 10 anni prima la celebre performance di Marina Abramovic a Napoli.
Infatti, a me l'ha ricordata.
Infatti, però siamo 10 anni prima. La performance di Marina Abramovic a Napoli è del 75, qua siamo nel 64-65, quindi come i partecipanti ad un'azione performativa, come gli spettatori, possano addirittura prendere il sopravvento nell'azione artistica.
Senti Diego, il Giappone... Il PAC continua questo suo viaggio nei paesi del mondo?
Sì, continuiamo, è dal 2015 che realizziamo queste mostre, che sono un'occasione importante per noi, sicuramente per raccontare un paese attraverso lo sguardo degli artisti contemporanei, con un taglio però curatoriale ben preciso. Dall'altro canto...
Senza dimenticare la storia però, perché vedo che si parte appunto...
Perfetto, infatti dall'altro canto ovviamente ci permette anche di dare gli strumenti per comprendere la realtà contemporanea di questi paesi, partendo, tenendo come linea base la storia, quindi una lettura della cultura ampia del paese attraverso gli elementi artistici, ma non solo, perché molti di questi artisti poi attraverso le loro opere, le loro azioni ci raccontano gli aspetti politici, sociali ed economici del paese.
Questi artisti che avete invitato sono significativi per quello che si sta muovendo adesso in Giappone?
Sì, sono significativi, al di là della sezione storica nella quale ora noi ci troviamo, gli altri sono tutti rappresentanti delle nuove generazioni, sono tutti rappresentanti di quello che sono i nuovi movimenti artistici in Giappone, alcuni sono anche molto giovani, proprio perché ci interessava riuscire a capire cosa sta succedendo oggi in Giappone attraverso gli occhi degli artisti, però ovviamente per capire la società, la realtà di oggi.
Tra l'altro la cosa interessante è che il percorso è affidato a una giapponese.
Sì, certo. Questo tipo di mostre che noi facciamo, queste collettive, vedono sempre la partecipazione di un guest curator al PAC, ed è importante che ci sia lo sguardo di una persona che ovviamente sia della cultura che noi vogliamo raccontare.
Perché... È un modo per rendere protagonista la cultura a 360
sì,
gradi.
Assolutamente.
Nella seconda sala c'è un'installazione veramente scenografica, sorprendente, sono degli abiti ma lunghissimi, come se fossero su dei trampoli, no? Immersi nello spazio, in questa sorta di tenda fatta di, non lo so, di corde. Cosa sono, Diego?
È un'installazione dell'artista Shiharu Shiota, che due edizioni fa ha rappresentato il Giappone alla Biennale di Venezia. È un'installazione che riflette su, ancora una volta, sul corpo. Questa volta il corpo dell'artista è un corpo che ha subito un aborto di qualche anno fa, è un corpo malato che è sopravvissuto ad un'impegnativa e difficile malattia e che ora è rimasto, però sono rimasti degli abiti vuoti, quindi senza corpo, degli abiti vuoti appesi,
vuoti anche un po' deformati,
intrappolati in questa struttura di fili che rendono difficile uso anche di questi abiti.
Il Giappone, resistenza e resilienza nell'arte contemporanea giapponese, al PAC di Milano fino al 12 di febbraio. E dal PAC di Milano ci spostiamo a Cuneo, nella bella, bellissima Cuneo, al complesso monumentale di San Francesco, che si trova in via Santa Maria al 10. Perché? Perché là sono arrivati 5 capolavori, sottolineo capolavori, sì, perché sono di Tiziano, di Tintoretto, di Veronese e vengono dalle chiese di Venezia, quindi chi non ha avuto l'occasione di vederli, perché sono sparsi in varie chiese, qui ha l'occasione di vederli tutti insieme. E il professor Giovanni Villa ha curato la mostra insieme a Gian Matteo Caputo.
C'è questa teoria, ma le opere importanti è meglio non spostarle.
Ma
invece voi avete...
In una chiesa, creatura santa. Certo. Entrando nella chiesa di San Francesco a Cuneo ci siamo immediatamente resi conto che era un luogo eccezionale, una grande chiesa conventuale medievale che dopo le soppressioni napoleoniche aveva perso la sua funzione. Allora abbiamo voluto restituire questa funzione e raccontare la grande storia di come nasce la pittura moderna. Questo si può fare solamente con i pittori che hanno portato tutto questo, cioè a Tiziano, a Tintoretto e a Veronese, e la nostra scelta è stata quella di individuare 5 opere in un lustro, quindi riuscire a confrontare perfettamente l'arte di questi tre artisti attraverso 5 opere che svolgessero una narrazione. E quindi l'anziano Tiziano con l'Annunciazione, uno dei capolavori più straordinari della sua ultima stagione, Tintoretto con L'Ultima Cena e La Crocifissione, e Paolo Veronese con Il Battesimo di Cristo e La Resurrezione. Quindi una narrazione evangelica sviluppata sui 5 altari di San Francesco che ci permettesse di capire come nasce una grande rivoluzione, la rivoluzione del colore veneziano.
Questa rivoluzione, il colore, la luce...
Che cosa sono il colore e la luce veneziani? Sono il miracolo della modernità, la costruzione di un modello visivo che nessuno saprà più cambiare fino agli impressionisti. Perché? Perché a Venezia c'è stata la capacità di mettere insieme la natura e quindi dare attraverso l'atmosfera, attraverso la luce, peso al colore, volumetria e intensità. Ed è quello che fanno i nostri tre artisti con queste opere.
Sono in sintonia, ognuno di loro ha una cosa nuova, diversa?
Ognuno di loro ha un racconto differente da farci. Tiziano è il principe dei pittori, è l'artista che nella storia dell'arte occidentale è stato più pagato e ha avuto il maggior impatto, potremmo dire. Ebbene, Tiziano è colui che mette in scena la graziosità e dolcezza di Raffaello, la grandiosità di Michelangelo e il senso stesso della natura, come ci dicono i contemporanei. Quindi è l'artista capace di creare un modello di pittura che tutta Europa seguirà. Tintoretto è Venezia, perché è l'artista che troviamo in ogni chiesa, in ogni calle, in ogni campo veneziano.
Quello che esalta la gente del popolo, le trattorie.
Perché è colui che ha saputo cogliere l'essenza stessa del popolo veneziano e l'umanità.
Le Madonne
di
prostitute.
Popolo. Sì, non solo. Ad esempio, qui abbiamo L'Ultima Cena, che è la messa in scena all'interno di un'osteria veneziana del 1560 dell'Ultima Cena di Cristo. E quindi abbiamo questo pavimento sporco, ma anche 12 apostoli che sono 12 pescatori chioggiotti, quindi quelli che potevamo incontrare per strada muovendoci per Venezia. Ed è quindi questa umanità, questo senso della realtà, della concretezza di una fede che ci porta Tintoretto. E poi c'è Veronese. Veronese è il tesorier dell'arte e dei colori, come ci scrive Marco Boschini nella sua Carta del Navigare Pittoresco nel 1660, perché è l'artista che ha la capacità di creare una sinfonia cromatica nuova, diversa, entusiasmante, che affascinerà secoli di pittura.
Vediamo se mi convince di una cosa. Io ho una perplessità, però mia personale. Ho l'impressione che questa illuminazione sciupa un po' la materialità, la potenza della pittura, del tocco, che invece si riesce a godere, a cogliere con la luce naturale o con un altro tipo di luce.
Quello che abbiamo fatto a Cuneo è una grande sperimentazione, cioè vediamo le opere illuminate per circa un minuto con la classica illuminazione museale, quindi un'illuminazione che omogeneamente descrive tutta la tela, e poi abbiamo provato per un altro minuto a seguire il racconto evangelico, quindi utilizzare una luce che si muove letteralmente sulla
tela, però,
modificando anche i colori. Perché? Perché noi lavoriamo con la luce calda e la luce fredda. Se noi prendiamo un'opera di Tiziano e la poniamo come se fosse nella sua bottega, quindi in piena luce, vediamo dei colori. Se la mettiamo in chiesa illuminata a candela, vediamo dei colori completamente differenti. E quindi abbiamo tentato con questa luce di raccontare l'opera come la vedeva l'artista nel momento in cui la eseguiva e come l'abbiamo vista per secoli in chiesa nella penombra con la luce delle candele. Ed è per questo che abbiamo tentato di utilizzare le luci calde e le luci fredde, proprio a restituire tutta la leggibilità dell'opera così come l'aveva concepita l'artista.
Corbi lasso Monte Carlo si mi a fursti mala
aba la ma risti cota stock var instigator rota solci solci.
E non mi ha tanto convinto, devo dire la verità. Io per queste davanti a questi capolavori, che sono dei veri capolavori di Tiziano, Tintoretto e Veronese,
Amo la luce tradizionale, la luce naturale, mi sembra che valorizzi molto di più la pittura, però loro hanno fatto questo esperimento con questi LED e quindi sul dipinto arriva prima una luce calda, poi una luce fredda che cambia i colori, insomma, dipende dai gusti. Al complesso monumentale di San Francesco a Cuneo fino a marzo, fino ai primi di marzo. Adesso parliamo di un libro d'arte dal titolo Ancora poche lune, la risposta di Capo Seattle, grande capo indiano. È il titolo di un libro, i testi sono di Cristina Taverna, anche di Capo Seattle, perché c'è una sua lettera e il suo pensiero, e i dipinti, gli acquarelli, sono di Nicola Magrin. Ed è edito da Nuage, che come sapete, o forse non sapete, ma ve lo dico io, è una galleria storica che si trova in Via del Lauro e che si occupa appunto di questi illustratori di prima classe. Ho parlato con Cristina Taverna.
A me piace scrivere ed è la cosa che mi viene meglio, non so disegnare. E allora ho deciso ultimamente di fare dei libri, per esempio tu vedi ancora poche lune, ma io ti parlo adesso di un'altra cosa, dei libri che raccontano i miei incontri con gli autori. Io ho avuto molta fortuna, ho lavorato con Ugo Pratt, Luzzati, Moebius, Folon e tu sai quanti. Ho incominciato proprio per raccogliere la mia storia, perché la amo tanto ed è una bella storia. Il prossimo sarà quello dedicato a Folon, e quindi già avevo iniziato a scrivere e anche tante prefazioni nei miei cataloghi.
Parlami di questo libro, perché è veramente... diciamo che è un'opera d'arte, un libro d'arte. Da un lato c'è lo scritto e dall'altro ci sono delle immagini incantevoli.
Da qualche anno lavoro con Nicola Magrin e qui è stato un altro incontro meraviglioso. Lui è un acquarellista, ama l'acquarello, ama Folon, ama Ugo Pratt. Sono i suoi miti, i suoi maestri ideali. Quindi mi ha cercata in quanto gallerista di questi suoi grandi amori. È stato un incontro meraviglioso e ho trovato un altro autore che usa l'acquarello in modo, direi, magico, perché l'acquarello è una magia, e nel testo che io scrivo riporto le parole di Folon, parole bellissime che lui ha detto, io gliele ho sentite dire personalmente, ho avuto questa fortuna, ma sono anche in un video che si trova alla Fondazione Folon. Dice: quando metto un blu e poi metto un rosso, uno va verso l'altro, si incontrano, ma in fondo è una storia d'amore. Mettiamo un rosso e un blu e troviamo Giulietta e Romeo. Io trovo questa cosa da Folon proprio bella. Lui, questo testo inizia parlando di un appuntamento mancato mio per un concerto della Mannoia, quando Folon lavorava per la SNAM, dove c'era De Andrea. Quando io ho saputo che c'era De Andrea, sono svenuta dall'idea che avrei potuto parlare con la persona che in fondo ha cambiato la vita, il pensare, ci ha migliorati, ci ha resi, se siamo
più consapevoli,
bravi, più consapevoli. E allora spiegavo a Folon, che mi aveva appena detto c'era Fabricio, chi era, perché Folon belga, francese, non lo sapeva bene. E da lì sono andata agli indiani, a quello che avevo sentito dire sugli indiani da De André durante un concerto, e Folon a quel punto mi disse: ma tu conosci la lettera di Capo Seattle? Ecco perché è venuto fuori questo. Allora io sono andata a leggerla e la pubblico. Ovviamente non è che la pubblico nel momento in cui dico adesso la leggerò. E in rosso, dietro queste immagini meravigliose, c'è questa risposta. Quindi direi proprio che è una cosa che tutti dovrebbero conoscere oggi più che mai, perché nel 1854, in una giornata fredda nel nord dell'America, questo capo era un uomo sui 70 anni che teneva buoni rapporti anche con i coloni, dà una risposta alla persona, l'incaricato mandato da Washington, si stava costituendo lo Stato, sul fatto che volevano comprare più terra dà una risposta esemplare, meravigliosa. Quindi la terra non si può comprare, la terra
è un bene comune.
Poi questa risposta è stata pubblicata in un giornale una ventina d'anni dopo e poi ne sono state fatte delle versioni anche più poetiche, teatrali. Io ho preso quella più fedele all'originale, quella pubblicata dal giornale. Penso che questo sia, questo testo, con Nicola Magrin che con queste sue ciotole magiche dove mescola i colori riesce veramente a fare vibrare queste carte che io ho scelto con lo stampatore bravissimo che mi segue da anni, Gianni. Ho scelto con cura, ecco, perché anche la carta deve ricevere tutto questo amore. E quindi è nato questo libro che è un libro d'artista, anche perché chi viene in galleria
è vero.
Ha una firma, un disegno di Magrin, o se me lo ordinano io glielo vado nel suo studio, li faccio dedicare, è un libro d'artista.
Ancora poche lune, la risposta di Capo Seattle è un libro d'artista ed è anche una mostra, perché le tavole originali di Nicola Magrin le trovate in galleria, sono esposte, e la galleria Nuage è in via del Lauro al 10 a Milano, a Brera praticamente. E adesso voglio tornare perché ne abbiamo parlato anche a Good Time a mezzogiorno, su una mostra che secondo me è bellissima, una mostra da non perdere, ed è intitolata Diario dal fronte, la mostra di Livio Senegaliesi. Con lui Livio Senegaliesi è un fotoreporter classe 56 che dai primi anni 80 si è dedicato ai grandi temi della realtà italiana, quindi le lotte operaie studentesche, l'immigrazione, l'emarginazione, anche la mafia. Poi dalla fine degli anni 80 ha cominciato a girare il mondo per testimoniare, documentare le guerre. Medio Oriente, Kurdistan, Guerra del Golfo, Berlino, sulla divisione del muro, Mosca, insomma, pensate, 25 conflitti in 30 anni di lavoro. E adesso andiamo in mostra con lui e poi con lui facciamo due riflessioni sulle guerre in generale. Siamo al Museo Diocesano.
Allora, cominciamo con l'assedio più lungo, Sarajevo. Tu hai seguito tutta la guerra dell'ex Jugoslavia?
Esatto, ho vissuto nell'ex Jugoslavia dal 1991 al 2000. Ininterrottamente mi sono mosso come si muoveva al fronte e soprattutto ho scelto di vivere con la gente. E quindi ero particolarmente introdotto e le mie storie nascevano dalla convivenza con le persone. È una sorta di, più che di giornalismo, di approccio antropologico.
Qui dove siamo?
È la biblioteca di Sarajevo. Dopo 3 giorni di bombardamenti che portarono alla distruzione di tutti i libri e incunaboli antichissimi, molto, molto famosi, venne lasciata così, nei ruderi. Ed è il simbolo dell'assedio, un assedio in cui si colpivano soprattutto i simboli della convivenza, quindi le chiese, le moschee o anche le biblioteche, perché erano il significato della cultura comune.
La gente come viveva questa cosa? Nella disperazione?
Nella disperazione più totale, perché cioè, poi questo assedio è andato avanti per più di 1000 giorni. Ci sono stati 12.000 morti solo a Sarajevo. C'erano bambini che avevano più terrore del dentista che delle bombe, mi ricordo, perché i denti si strappavano a mente viva. E anche le amputazioni si facevano a mente viva. Eravamo arrivati veramente al Medioevo. Ho vissuto tre anni l'assedio come un topo in cantina e 2 anni di dopoguerra, che è stato un dopoguerra senza fine. Quindi,
dopoguerra vuol dire ricostruzione? Sì. Ma
la ricostruzione, pensa che questa è stata ricostruita poi negli anni 2000 la biblioteca, per cui è stata una ricostruzione lunghissima.
con tutte le difficoltà, immagino, di vita quotidiana anche della gente, ladri, vendette.
Anche. Sì, anche cattivo uso dei fondi internazionali, diciamo.
Portami davanti a un'altra delle guerre che hai seguito in questi 30 anni.
Sì, una foto icona a cui sono molto legato è per esempio questo viaggio pazzesco, questa avventura terribile che ho fatto per entrare in Cecenia travestito da medico, perché io per più volte avevo cercato, andando dalla parte diciamo ufficiale, ossia via Mosca con l'armata rossa, non mi era stato dato modo di vedere niente. Passavo delle intere settimane chiuso dentro una caserma o chiuso dentro un carro armato, non dovevo avere alcun contatto con la popolazione civile. E che invece lo scopo del mio lavoro è parlare con la gente che soffre, allora mi sono inventato di andare in Inguscezia, che è un, logicamente tornando a Milano e ripartendo per l'Inguscezia, che è un piccolo paese confinante con la Cecenia, e ho preso contatto con una ONG internazionale che ogni mese faceva dei convogli di aiuti umanitari per la popolazione cecenia. L'unica maniera però era di travestirmi, quindi sono entrato in Cecenia sotto mentite spoglie, travestito da medico. Se mi avessero, cioè abbiamo fatto 25 posti di blocco, se avessero scoperto che io avevo una sola macchina fotografica sotto il camice, mi avrebbero ucciso in mezzo alla strada.
Quindi anche un grande pericolo.
Sì, ma quello è scontato, è quello che mi contraddistingue, è la continuità dell'impegno, cioè 30 anni sempre in prima linea da un conflitto ad un altro e con grande volontà di vivere a lungo con la gente. Infatti mi chiamano anche le università straniere.
Sì, lo chiamano nelle università per raccontare, per testimoniare tutto quello che ha visto. E adesso vi propongo qualche riflessione che ho fatto con Livio Senigallesi proprio sulla natura della guerra, su che cos'è la guerra, che cosa hanno in comune tutte le guerre. Allora, un attimo.
Diciamo che la bestialità dell'uomo le rende uguali, poi ognuna ha i suoi contesti, cioè che può essere quello etnico-religioso,
certo,
che possono...
Le motivazioni sono diverse, però c'è questo filo rosso della...
Sì, che...
Si può chiamare follia.
Ma no, secondo me... Se uno ne parla in questi termini è quasi come se la giustificasse, ma invece io sono stato con i peggiori criminali di guerra, gomito a gomito, ho vissuto 25 giorni in prima linea a Vukovar con Arkan, che era il più famigerato guerrigliero serbo, e pur essendo il più classico degli assassini di massa, poi alla sera lui andava a casa come tornasse dal lavoro, prendeva in braccio i suoi bambini e ci giocava.
Ma perché pensava di fare una cosa giusta.
Esatto, è questo che giustifica poi la guerra, perché se solo uno, anche se pensiamo adesso alla guerra in corso in Ucraina, a parte gli altri 35 conflitti di cui non si parla mai, ma quasi la si giustifica come se fosse l'unica strada, mentre io mi batto, e anche su Facebook ho un enorme numero di followers, continuo a ribadire l'importanza della parola pace, perché comunque da un conflitto se ne esce solo con un dialogo. La pace la fai con il nemico.
Ho capito, ma se non vogliono mettersi d'accordo...
Sì, d'accordo, ma ci sono interessi esterni. Pensiamo anche al conflitto israelo-palestinese. Cioè ci sono forti interessi esterni.
Adesso c'è una recrudescenza.
Esatto, sono storie senza fine. Io ho una fotografia qui in mostra di una foto scattata in Kashmir, per esempio. È dal 1947 che c'è la guerra in Kashmir. Ma nessuno ne ha mai parlato. Se non anche...
Yemen.
Ma lo Yemen è più recente, voglio dire, se pensiamo all'Afghanistan, che è da più di 40 anni che non conosce un giorno di pace. Ma è necessaria una presa di coscienza che deve portare noi tutte alla pace. È l'unico mandato, l'unica persona che ha speso la sua forte voce è stato il Papa. Lo dice anche uno di sinistra, voglio dire, molto laico come me, ma che appoggia e abbraccia totalmente la visione del Papa che richiama all'esigenza della pace.
Ma è la strada per arrivarci quella che è controversa?
La strada per la pace io la conosco e farei prestissimo a trovarla, ossia che la Presidente della Comunità Europea, Ursula von der Leyen, usasse i suoi poteri e la sede di Bruxelles come una sede di trattative, perché l'Europa non deve essere succube di poteri esterni molto forti, ma dovrebbe essere proprio la sede preposta a riportare la pace e l'ordine in Europa.
Quindi secondo te l'Europa ha fatto male a aiutare l'Ucraina a mandare le armi?
La mia è una risposta molto personale, però devo dire che io sono uno specialista ed è 40 anni che vivo queste storie, perché anche adesso che non sono più attivo, io comunque vado nelle università, insegno, testimonio. Io credo che l'Europa avrebbe dovuto scegliere una terza via. Capisco che è la più difficile, ma non si può portare la pace buttando benzina sul fuoco.
Ti dico quello che penso io?
Sì.
Allora i partigiani...
Non si possono fare
la pace a volte va difesa, se no fai la pace del cimitero.
Ti posso assicurare che io, che ho vissuto nel fango e nella merda, perché così si chiama, fino a qua, per 30 anni, ti posso assicurare che vista dalla trincea la cosa è molto diversa da vederla da qui o da Radio Popolare o da Radio o dalla Rai o da...
No, su questo d'accordo, però c'è un invasore e un invaso.
Sì, ma cioè bisogna uscirne.
Senegalesi, Diario dal fronte, il titolo è tratto dal suo libro che le case editrici sono state restie a pubblicare, perché lui indica nomi, cognomi, responsabili delle guerre e quindi se l'è pubblicato da solo. Se andate nel sito di Livio Senegalesi, Diario dal fronte, e trovate le indicazioni per acquistarlo. E la mostra è al Museo Diocesano, si entra da Piazza Sant'Eustorgio. Siete all'ascolto dei Girasoli e voglio dedicare questi ultimi minuti alla città dei rider. Piste ciclabili, punti di attesa e riposo per i rider che siano accoglienti e che permettano loro di riposare, di rigenerarsi. È un progetto pensato sulle mappe dei rider milanesi e dei cittadini. Questo pomeriggio si chiuderà la mostra di queste mappe con un finissage, siamo alla terza edizione, e sarà anche l'occasione per un incontro-confronto tra i rider stessi, sindacati, amministratori, artisti e cittadini su come ripensare la città. Nausica Pezzoni è docente di architettura e urbanistica ed è un po' l'anima di questo progetto, che è nato dalla tesi di due studenti.
Sulla città dei rider, che concluderemo in una mostra che adesso è la sua terza edizione e che concluderemo con un dibattito in cui vengono presentate le 100 mappe dei rider milanesi, ma sarà anche un'occasione per parlare del progetto dello spazio pubblico come spazio di lavoro per questa popolazione urbana.
Ecco, ma spieghiamo che cosa intende fare questo progetto, qual è, voi che cosa volete, come cambiare la città?
Noi vogliamo progettare un'infrastrutturazione urbana, cioè implementare e incrementare la rete delle piste ciclabili della città e dotarle di infrastrutture che siano adatte a supporto del lavoro dei rider, quindi dei luoghi che abbiamo chiamato hub, delle piccole stazioni in rete di appoggio al loro lavoro. Quindi che siano dei ripari, dei luoghi che però stiamo pensando con un progetto integrato artistico-architettonico in cui questi luoghi siano proprio dei punti di riferimento in rete che diano anche un segno nuovo alla città e che siano dei luoghi di incontro, ospitali anche per gli altri cittadini.
Senti, è un progetto che voi avete presentato e noi anche tempo fa. Che progressi ci sono stati?
Siamo stati ricevuti in comune in una commissione congiunta tra mobilità attiva e accessibilità, lavoro e rigenerazione urbana, dove abbiamo potuto presentare il progetto, i primi sviluppi anche di questa idea architettonica e urbanistica di infrastrutturazione della città. Speriamo ora di andare avanti anche dal punto di vista operativo, di poterlo realizzare questo progetto.
Ma i primi sviluppi cosa vuol dire? Che ci sono stati stanziati dei fondi per realizzarli, questi elementi di cui ci parlavi?
Siamo in attesa, stiamo spingendo per questo, diciamo. Però quello che voglio dire è che in questa ultima occasione di dibattito all'interno, tra le mappe, all'interno della mostra, vorremmo parlare anche degli sviluppi sul piano della ricerca, nel senso che queste mappe sono uno strumento per conoscere la città anche da altre prospettive, da altri punti di vista, ma sono uno strumento anche di emancipazione per gli abitanti che le disegnano. Queste mappe di emancipazione nel senso di un riconoscimento del proprio rapporto con la città. Quindi verranno presentati altri progetti come quello con delle donne migranti a Napoli che stanno disegnando le loro mappe della città nella prospettiva di ampliare le loro geografie.
Ecco, allora adesso vi dico dove, oggi pomeriggio alle 18 a Isola Casa Teatro, all'Isola ovviamente, in via Jacopo Dal Verme al 16. Oggi pomeriggio se ne parlerà, potrete vedere la mostra e c'è questo finissage di cui ci parlava Nausica Pezzoni. Il nostro tempo è finito, con i girasoli vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13.20 circa. Un caro saluto da Tiziana Ricci e vi ricordo che comunque la puntata con tutte le altre precedenti le trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Ciao a tutte e a tutti.